notizia di questi giorni, ma come dire, con riguardo a quello che stiamo facendo.
Si sente?
Guarda. Volevo leggervi due brevi brani di poesie di Giovanni Paolo II, scritte da lui quando era più giovane, e perché hanno a che fare con il lavoro che stiamo facendo. Non è tanto per un omaggio, non c'è bisogno, però sicuramente il Papa era un buon scrittore, cioè era poeta drammaturgo di spessore. Tant'è vero che l'antologia della letteratura polacca, voi, non so se sapete, lui pubblicava sotto pseudonimo, quando era già vescovo, eccetera, no? Con pseudonimo di Andrei Zavian, oppure altri pseudonimi, e su riviste letterarie normalmente, insomma, non è che pubblicava da vescovo.
Sente. E in particolare io vi consiglierei, perché sono dentro delle cose abbastanza interessanti, per chi ha interesse per la parola drammaturgica, per il teatro, eccetera, ci sono vari scritti che il Papa ha fatto sul teatro, che sono pubblicati nella raccolta delle opere fatte da Rizzoli, se non sbaglio, Bompiani, e per esempio i suoi scritti sul teatro. A me è capitato di lavorarci sopra l'anno scorso, perché andai a fare all'Università di Yale un seminario sul teatro di poesia, e hanno delle analogie molto forti, per esempio con gli scritti sul teatro di Pasolini. Siccome entrambi parlano di un teatro di parola, per Wojtyła e per la sua banda, diciamo così, di attori, era dovuto al fatto che, essendo sotto la dittatura in Polonia, potevano fare solamente un teatro povero, negli scantinati, insomma, luoghi non, naturalmente non nei teatri ufficiali, quindi facevano un teatro che coincideva con la messa in scena delle grandi opere della letteratura, attraverso una riduzione di tipo drammaturgico, ma tutta fondata sulla parola, non sulle grandi scene, no? Da una parte. Per Pasolini invece, a circa 20 anni di distanza, 25 anni di distanza, la necessità invece veniva dal fatto che Pasolini voleva fare un teatro di stampo ideologico, nel senso anche buono la parola, e quindi anche lui premeva sul teatro di parola. Ma lo dico perché appunto nel leggere queste due poesie che vi leggerò ci troviamo di fronte a un uomo che ha riflettuto sulla parola poetica, sulla parola creativa a un livello alto, molto importante. E non a caso appunto le storie della letteratura polacca riportano la poesia di Wojtyła come una poesia importante per gli anni 50, per la cosiddetta neoavanguardia polacca degli anni 50. Chi di voi abbia mai letto qualche testo di altri poeti di quell'area importanti, tipo, non so, Czesław Miłosz, quello che vinse il premio Nobel, lituano, con ascendenza in quella zona, vede che ci sono delle somiglianze sicuramente. La poesia dice così, la leggo perché ha anche a che fare con il nostro lavoro. Dice, ecco, grazie, sì. Io stacco piano la luce dalle parole e raduno i pensieri come un gregge di ombre, e lentamente in tutto immetto il nulla che attende l'alba della creazione. Lo faccio per creare uno spazio alle tue mani tese, lo faccio per avvicinare l'eternità in cui tu possa alitare. Inappagato dall'unico giorno della creazione, io bramo un nulla crescente, perché il mio cuore sia disposto al soffio del tuo amore. Per quest'attimo, colmo di strana morte, che salpa verso l'eterno infinito, e per un tocco di lontana arsura che fa languire il profondo giardino, si confondono l'attimo e l'eterno, la goccia ha risucchiato il mare, e un solare silenzio cala sul fondo dell'estuario. La vita è forse un'onda di stupore, un'onda più alta della morte.
Poi mi sembra interessante, perché al di là dell'affetto, ma perché vi ho detto questa cosa? Perché questa idea che la creazione, qui sta parlando di un momento di creazione, no? Sia lentamente in tutto immettere il nulla, e dice che attende l'alba della creazione, un'espressione abbastanza, insomma, anche pensando a chi la dice, abbastanza impressionante. Dice, io stacco piano la luce dalle parole
e raduno i pensieri come un gregge di ombre, e lentamente in tutto immetto il nulla che attende l'alba della creazione. Lo faccio per creare uno spazio, alle tue mani tese lo faccio per avvicinare l'eternità in cui tu possa alitare. Inappagato dall'unico giorno della creazione, io bramo un nulla crescente, perché il mio cuore sia disposto al soffio del tuo amore. Ora, questa è una cosa che lui scriveva quando aveva poco più di 20 anni, e si capisce che il personaggio aveva qualcosa che è abbastanza chiaro. Ma al di là di questo, mi interessava notare questo per il lavoro che ci comporta, che si compete, che qui parla appunto della creazione come il fatto di creare uno spazio in cui un altro abbia un'iniziativa. No, qui è chiaro che c'è un livello di lettura, se volete, teologico, mistica, per cui lui dice: io sto creando uno spazio in cui tu, con la lettera maiuscola, possa, no? Dice, possa litare, possa. Però io sto creando il creare una poesia, un'opera letteraria, è creare uno spazio, no? Una specie di nulla. Interessante, c'è un tutto, perché pensate, la vita c'è già, no? La realtà c'è già. Perché scriverne? No? Perché scriverne? E è come se lo scriverne creasse un nulla, tra virgolette, che cos'è una parola? Potrebbe sembrare nulla, no? Rispetto alla consistenza reale. È come creare uno spazio in cui è possibile ancora un'iniziativa, no? Non so se mi riesco a spiegare, no? Se vedo le facce perplesse, però questo mi sembra una cosa invece importante. Cioè, io me lo sono chiesto molte volte, ma io perché scrivo, no, di questa cosa, no? Perché questa cosa mi colpisce e ne voglio scrivere, e ne scrivo? Cosa succede con questa cosa, no? Cosa succede? Perché accade questo, no? E poi ci sono dette tante cose in questi nostri appuntamenti in cui in qualche modo lo scrivere è comunque, per chi lo fa, per chi lo legge, eccetera, comunque una specie di aumento di coscienza del reale, no? Di coscienza di quello che ha di fronte, rispetto a quello che ha di fronte. Ma come avviene questo? No? È come se tu, scrivendo, crei uno spazio per cui ci possa essere un'iniziativa di chi legge, di chi ti legge, di te anche prima. No? È come se tu mettessi del nulla nel tutto, non so come dire. Si capisce? Cioè, l'immagine che dice il Papa, mi ha colpito, perché che tu crei uno spazio. Cioè, la realtà c'è già, basterebbe la realtà, perché ne scrivi? Perché scrivendo è come se tu creassi uno spazio, che è appunto lo spazio che poi la coscienza, no, percorrerà, cui la coscienza potrà attivarsi. No? Perché è come se la realtà, senza che si crei questo spazio, non ci basta, no? Non ci basta vivere, dobbiamo anche scriverne, dobbiamo anche leggerne, cioè dobbiamo avere uno spazio in cui ci sia un'azione rispetto a questo tutto che c'è già. Non so se mi spiego, però insomma volevo dirvelo, perché insomma questa qui è un'idea giusta, cioè un'idea della scrittura molto interessante, del perché si scrive molto interessante. Poi qui, appunto, il Papa, essendo uomo di fede, eccetera, ha un suo interlocutore privilegiato. Dice: io creo questo spazio perché tu, con la maiuscola, faccia un'iniziativa. Ma al posto di questo tu a cui lui si riferisce, voi potreste sostituire qualsiasi tu di qualsiasi lettore, la stessa cosa. E qualsiasi tu che sei te stesso, a te stesso, no? E questa è la stessa cosa. È come se appunto scrivendo si crea uno spazio in cui qualcuno possa avere un'iniziativa. Non so se si capisce. Tant'è vero che stamattina parlavo con un ragazzo che mi ha mandato le poesie mesi fa, e gli dice: guarda che il difetto è che tu non lasci spazio al lettore, cioè gli dici la cosa, poi gliela commenti anche, gliela spieghi, gliela dici, e lui non ha spazio per non chiedi nessuna iniziativa al lettore. Questo è uno dei vizi maggiori quando si scrive, no? Che fai tutto tu, no? Vuoi fare tutto tu, vuoi porre la cosa e anche l'effetto della cosa, vuoi porre la cosa e non lasci spazio all'iniziativa altrui, no? Comunque era solo una premessa. Chi è che si è preparato? Chiappatassi e Manzoni. Non scordatevi di Manzoni, non fate i furbi. Chi è che si è preparato un po'? Ditelo liberamente. Chi ha letto i racconti la Chiappatassi e Manzoni? 1, 2, 3 e bravo. Allora, cominciamo a fare una discussione libera e confusa, nel senso che secondo me io adesso vorrei che, anche in maniera un po' disordinata, uno dicesse che cosa lo ha colpito, cosa ha messo a fuoco in questi racconti. vediamo, in modo che questo qui possa essere un lavoro utile per tutti. Prego. Magari dite anche i vostri nomi, perché scusate, io non me li ricordo, poi così ci conosciamo un po'. Fossi di nome? Leandro Fossi, un nome da scrittore, Leandro Fossi. Speriamo che. Nome nomen. Prego. Sì, ma certo. Non so se c'è. Qui volevano sempre registrare tutto, perché non si fidano di quello che diciamo. No? No, scherzo, forse è un microfono per registrare, vabbè, facciamo così. Faccio un esempio di questo che è interessante quello che stai dicendo. Faccio un esempio. È giusto. Altre osservazioni? Sì. Il fatto che altro? Salsiccia dal salumiere? Salsiccia anche a Milano altro quando uno va a comprare robe. Come dite voi, guardate in un negozio, il salumiere alla fine vi chiede altro? Fa così, anche da qua. Che è una cosa, che è un'espressione linguistica bellissima, dice, altro. E la risposta è sempre altro. Non so se anche qui è così. Da voi accade così? Perché da noi in Romagna il salumiere ti chiede altro e tu rispondi altro. Tu rispondi altro che vuol dire no. No? Cioè, no? È la caduta della parola, bellissima come espressione, altro, altro. Scusate. scusate, c'è una famiglia di salumieri alle spalle. Chi è che vuol dire qualcos'altro? Coraggio, prego. Anche il nome, anche il nome. Il personaggio.
Se raffrontiamo i due...
Chi è che dice che questo è il più bello inizio della letteratura italiana?
Un critico.
Come si chiama?
Non
si ricorda.
Non ricordo bene, non vorrei che fosse lo Stein, però non ho, diciamo, in mente. Però se prendiamo i due indici, se prendiamo le due opere, il Manzoni ha elaborato per 10 anni forse la sua opera. Il Polifo Nero, nello scrivere le confessioni in italiano, non avrà il tempo, non ebbe il tempo di mettere questo suo opera, vita personale, perché morì a 20 anni, la cosa e quindi queste confessioni in italiano sono un buon modo, molto diretto rispetto, diciamo, all'opera.
Morri, dobbiamo parlare del testo di Manzoni,
sì,
però
esatto.
Anche perché
questo...
No, siccome siamo tanti bisogna stringere.
No,
finito l'opera.
No, io dico questo proprio per sottolineare che la bellezza del Manzoni, e anche questo per fare riferimento, diciamo, a questo corso alla scrittura creativa nel mondo di Ardano, è un testo bellissimo, lo ha veramente pulito, lo ha veramente perfezionato, dove a volte la poesia, dove a volte, diciamo, la prosa diventa poesia e viceversa. Grazie.
Prego. Si vede, prego. Lorenzo.
Thank you.
Dov'è che citi? Altre osservazioni? Prego. Come? Passiamo anche a Patas. Veramente? Tagliente. Come ti chiami tu, scusa? Gemma, scusa. Chi è che vuole provare a rispondere? Tu? Cioè vuoi rispondere a lei o vuoi parlare di altro?
No.
Sì, beh. Come è, chi ti chiami? Antonella. Sembra un po' datata. Pittore. Poi allora. Sì. Quello che dirà alla fine poi. La prima volta che l'hai letto non ti è piaciuto? Come? Com'è?
Insomma, credo, però
poi? Chi è che ha alzato la mano qua? Si chiamano, ti danno fastidio, fastidiose.
Quei rapaci che si agitano quando collegati sui rami scoprono delle prede. Domani, quali sono i rapaci che quando scoprono delle prede non si agitano?
Ah, tu qui fai il pascoli con leopardi. Quando pasca si passano solitario, ma che passero? Quale passero? Quindi fa incastrare due volte, ci sa, non ho mai visto che stanno in gabbia, figurati se visti uscire. Andiamo un libro di ornitologia. Cos'è che non va bene qui?
Non lo so.
Ti dà fastidio così? Infatti è fastidioso.
Ma premendo, io ho letto il racconto dopo che ho letto la lettera della vita, che avevo letto la settimana scorsa.
È dato fastidio anche quello?
E ciò ho trovato più o meno lo stesso tipo di
fastidio.
Vuole solo che là, se me le posso segnare tutte queste cose.
Tu volevi un bel racconto dei carabinieri, tipo. No, no, hai capito? No, ma è giusto quello che dici, sono tutte notazioni giuste che dici.
Che trovo abbastanza
c'è la signora in fondo, ma... Ah, aspetta, scusa. E cosa facevo lì?
Per esempio.
Per esempio? Infatti. Prego. Nome e cognome. Quindi alimenti il suo dubbio. Altre osservazioni? Prego. Sì, siamo parlati di tutto. Sì, certo. Nome e cognome che...
veramente
po' sporadico, a volte un po' anche facile, perché poi il capitolo dopo lo ci si vede. E anche Parmini ha questo personaggio che c'è in un tre, questo butta a piene macerate pagine misteriose, quella la vita competitive, e sta a metà quando è arrivato un Verga. Non l'ho mai letto, mi sembra un racconto abbastanza, come dire, non so se chiamavo datato anch'io, ma certamente la volta che lo so letto alcuni romanzi, alcune scritture padane, di d'acqua, i bambini non si tiene neanche dietro il campo. Ecco, è una seconda, prima applicazione di l'acqua, secondo me, non si è partito su questo problema.
Sì, è sul fatto... No, chiaro. No, la questione è che Manzoni l'ha creato il modello 800, non è che l'ha scritto come.
L'ha creato.
Eh beh. Cioè Verdi viene dopo Manzoni. Eh? 20, 25. Quindi bisogna stare attenti a dire che Manzoni è un trombone che si è sul modello 800, perché lui ha creato il modello 800, quindi bisogna stare attenti. No, lo dico come notizia, cioè nel senso che non è un modello ottocentesco, è una forza che ha creato un modello. La differenza dei tromboni e gli altri è che i tromboni seguono un trombone giallo, gli altri creano. Prego. Tutto infastidito anche te.
Irritata,
oh ecco questo. Cosa doveva fare questo maresciallo secondo te?
No, non so, però speravo volesse una parte un po' più importante. Invece la Chantista, un due paragrafo, basta, questo è un episodio.
Cosa serve il maresciallo? Cosa serve il maresciallo in questo racconto, secondo voi? A cosa serve il maresciallo in questo racconto? No, io lo sto chiedendo, non è che dico che non hai capito, lo chiedo. Il problema che lei dice, questo qui c'è un personaggio che compare e poi scompare. Lei dice, io sono anche irritata per questo, datemi il maresciallo, no? No, ma lo faccio, scusa, ti uso come cavia per fare un esercizio. Cioè, cosa serve secondo voi questo personaggio? Può irritare o no? Questo, ma prego. Una grande perdita. No, non c'è di particolare, lui ha detto che era l'unico dei pochi racconti che ha scritto quasi di getto. Non è che questo lo rende particolare rispetto agli altri. Altre osservazioni? Qui. Prego.
Mm.
sì, ahimè, è vero, tantissimo, ma non è successo. Credo che
tu lo sei capito.
No, no, non è che il Bardini personalmente l'ho visto come discorso, però conoscevo come fai questi libri, e credo che la differenza sia esattamente, io ringrazio il Signore, perché mentre l'altra volta ho cercato di contrastare un po' più il maglione, forse trombone,
è un po' troppo, sì, effettivamente. Pardini?
Pardini è l'antitesi del Manzoni. Intanto il tasso che ho leggere, perché nel tasso non ho potuto leggere, però non dimentichiamo che è un racconto, quindi i personaggi sono un racconto, le situazioni di un racconto sono
Posso fermarla, mi scusi, perché no, così parliamo, ovviamente adesso che oggi si faccia un'osservazione sul testo. No, quindi appunto siccome non l'ha letto. Sì, è giusto, l'osservazione generale è giusto, un racconto non permette naturalmente lo sviluppo di un personaggio, però volevo tornare, dopo ti faccio finire, scusa, volevo tornare sull'osservazione che lei faceva, perché invece è un'osservazione importante, cioè dice questo è un personaggio che viene introdotto, poi resta lì. Allora io voglio capire se vedete a cosa è servito questo personaggio, a cosa serve questo personaggio. Dal punto di vista proprio anche della narrazione, cosa fa è abbastanza chiaro, quindi si capisce cosa fa. Io vi voglio chiedere secondo voi cosa serve. Questo non sto dicendo che l'autore l'abbia pensata così, quindi dico però a me cosa mi sembra che serva questo personaggio. Sì.
Ha generato
delle discordanze. Un giorno leggeremo anche la conclusione dei Promessi Sposi e si accorgerà di avere torto. Un giorno leggeremo anche la conclusione dei Promessi Sposi e si accorgerà il Signore che questa affermazione non rispetta il testo. No, vediamo un po', torniamo sulla questione dei personaggi. Cosa fa questo personaggio? Prego, aspetta, prima lei che non ha ancora parlato. È il maresciallo. Sei d'accordo?
No, sei d'accordo, scusami, se si appoggia alla tempa tassi, quello che mi dice. Cioè Gladio della tempa tassi dice, il priore invece di farmi lavorare voleva imbarcarsi e lui li interrompe e dice basta così per lui.
E poi cosa fa? E poi cosa fa?
Poi lì si va.
No, se ne va. Cosa fa il canonico? Cosa fa l'anziano uomo d'arme? Imboccò la via della canonica. Ok, allora, detto molto banalmente, Poi, come vedete, qui è citato il Manzoni, quindi siamo dentro, è una specie di piccolo colpo di teatro che abbiamo fatto involontariamente, perché stiamo parlando di Manzoni, qui viene citato Manzoni, c'è qualche cosa che riguarda le due cose che abbiamo letto, e chi lo azzecca, questa domanda che sto facendo, chi risponde a questa domanda gli regalo un boero, come si faceva una volta con sempre alimentare. No, c'è qualcosa in comune le due parti che abbiamo letto fondamentalmente, dopo più o meno, insomma, non proprio del tutto, ma vediamo se non ci arriva, ci si può arrivare con l'ingegno. Ma cosa fa questo personaggio? Ci introduce nel mistero ombroso di questa storia, lui che è Candido, quindi è l'uomo d'arme Candido, con i favoriti che pensano a Manzoni, che tocca il punto scuro e lo tocca e dice basta così, per dirci, non parliamone, che è la stessa cosa che fa il racconto, dice basta così, non posso scriverne più. Quindi è un personaggio che fin dall'inizio ci introduce al fatto che qui tocchiamo una roba indicibile, indescrivibile, tremenda, di fronte a cui la parola, la lingua ha questa reazione, basta così, per dirci, non posso più scriverne. È all'inizio e alla fine. È come se questo personaggio ci dicesse, ci facesse toccare la natura di questo racconto, che è la natura di raccontare qualcosa di irraccontabile, no? Questo è quello che fa questo personaggio, lo fa indipendentemente che l'abbia voluto fare, però di fatto noi, seguendo il maresciallo, cosa facciamo? Arriviamo a toccare la confessione dell'inconfessabile, no? E di fronte a questa cosa qui la pro dice fermo così, basta così, per dirci. È la stessa, e questo, il racconto è tutto dentro questo movimento. Toccare l'intoccabile, no? Il mostruoso, il tremendo che fa parte della vita, e basta così, non riesco più a scrivere. Si capisce? Questa è la forza del personaggio. Questo io capisco, proprio uno può dire giustamente, me l'hai lasciato lì, non me lo volevo ancora, eccetera. Però in realtà il personaggio ha avuto una sua funzione, diciamo così, degna di un personaggio, non so se mi spiego. Quindi, chiaro, secondo la misura di un racconto, quindi se non secondo lo sviluppo che un romanzo potrebbe dare. Anzi, il fatto stesso che venga descritto facendo riferimento a un romanziere, cioè con i favoriti che sono piaciuti a Manzoni, gli dà appunto una specie di connotazione epica, no, a questo personaggio. Cioè, è un personaggio da romanzo, no? Dice, i favoriti come sono piaciuti a Manzoni, come dice, questo è veramente un personaggio da romanzo, ma a me mi serve per questo. Si capisce? Quindi può fare irritare, perché appunto un personaggio viene messo in scena come se fosse una grande entrata, no? Grande entrata, e poi dici, tutto quello che deve fare è questo. Si capisce? No, però lo dico, la tua osservazione non è sbagliata, perché è un problema di cui bisogna accorgersi. Bene, un personaggio così viene lasciato lì così, un personaggio che è così importante apparentemente, no? Perché? Cosa ha fatto? A cosa è servito questo personaggio? Uno lo deve vedere, che la prima interruzione è lì. Perché questo qui è un racconto tutto costruito sull'interruzione. Tutto costruito sull'interruzione. Lo so, fa fastidio, perché noi vogliamo parlare tranquillamente. C'è qualcosa di sincopato in questo racconto, evidentemente, no?
Thank you.
vi faccio una domanda: perché alla fine questo dice basta così? Perché? Sì, ma questo ok, ma quando è che uno dice non ne parlo più di questa cosa? Quando? Quando? Oppure quando è morto? Oppure quando gli fa la nausea, gli dà talmente fastidio che gli viene la nausea, non ne parla più. Allora, l'effetto che state dicendo è esattamente quello che questo racconto fa. Vi dà fastidio, dà talmente fastidio che lui non ne parla. Cioè, questa è la questione da comprendere. Questo racconto ha tante cose che possono piacere o non piacere, bello e brutto, però sta su questo fatto qui, che racconta, non riesce a racconta senza riuscire a raccontare una cosa che dà fastidio, e perché racconti una violenza sui bambini. Esatto, infatti Pardini è un buon scrittore, può non piacere ma è un buon scrittore. Se mettiamo insieme proprio questa osservazione, così di tipo fonico, con alcune altre cose che avete detto, allora si capisce per esempio che è come se Manzoni ci portasse in uno spazio di, appunto, di ambiguità, di possibile purgatorio, no? Di divaricazione possibile, cioè ci porta in una scena che ha dentro l'ambivalenza, no? La possibilità, no? La divaricazione, le due stradette, il purgatorio, questo movimento appunto di sperdimento, infatti è l'inizio del romanzo. In realtà non è l'inizio, come qualcuno ha già notato, che inizia prima. Certo. Sì, tutto questo, come qualcuno di voi ha detto, arriva a un certo punto che c'è qualcosa che sta. No, a un certo punto la storia inizia perché dalla possibile ambiguità c'è una scelta, c'è una cosa. C'è una cosa, c'è gli imbravi mandati da Tizio, no? Quindi vuol dire che un gesto, una cosa, fa uscire la storia dalla possibile ambiguità, dalla possibile divaricazione, dal purgatorio, e la fa diventare una storia. Sì. Lui chi? Lui lì? Primo primo. Sì, ma qui infatti è così.
Perché dove diceva anche questo strano succede a titolare, se io credo sapete le cose che sono toccate, sono termini anche di sintesi per dire una condizione particolare.
Qualcuno ha detto il ritorno della metafora del soffocamento, addirittura in presenza di una cosa bella, cioè dice quando pensavo a lei mi veniva a soffocare. No? Allora c'è il freddo che soffoca, ma anche la tua ragazza ti soffoca, il pensiero della tua ragazza ti soffoca, avete presente? Allora uno dice, questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo racconto è soffocante, cioè vuol dire che questo racconto agisce esattamente come un soffocamento. E che cos'è che ti fa soffocare? Cos'è che ti prende la gola? La presenza del male, appunto, il fatto che tocchi qualche cosa che è, che cos'è? È la macchia, e con questo straordinaria questione che la Chiappatassi, che è sembra il bandito, è l'innocente, no? Certo, cioè questo personaggio, se ci pensate, questo personaggio è rincorso da tutte le voci possibili di colpevolezza, perché è un ladro, perché fa eccetera eccetera, ma non è lui il colpevole del male. Cioè nei momenti, tanto è vero che appunto c'è il curato all'inizio e questa apparizione strana del bisnonno finale che mette la mano, il gesto è importante, avete notato nel finale, spero. E dove esce? E dove esce? E appunto, questa è la questione. Dove esce il nonno? Lo dice, no? Lo dice, è un nonno che esce da uno dei suoi giri. Ed esce. Esce da uno di quei giri, dice, vestiva abiti eleganti, scarpe polverose, forse arrivato mentre lo davano disperso o morto per quel maledetto girovagare da uno dei suoi viaggi da terre remote o assolate. Con voce fin troppo chiara esordì, bimbo venivo a cercarti. S'appoggiò con un chiedi oscillante sul bastone nodoso e variegato di strane donne e demoni. Ebbe un segno di impazienza, di chissà cosa, nella penombra, nella persona, poi, eccetera, eccetera. Questa è un'apparizione che dire demoniche è poco, se non sta attento. Altro che il bisnonno. Cioè, sì, o meglio, è il bisnonno. Scusate, questo, no, ma questo è importante, scusate.
Posso farvi una domanda?
Sì.
Pardini, se non sbaglio, perché non l'hai scritto nella tua, è recensore letterario anche per la Gazzetta di Parma?
No, lui collabora con La Nazione, Il Giorno. Sì.
Come recensore?
Sì, scrive anche. Cioè, questo, l'osservazione sua è giusta, dice, ma questo bisdonno è possibile che salti fuori questo bisdonno che appunto prima compare il carabiniere e mi scompare, poi mi compare, cosa vuol dire? Che questo è un racconto fatto di apparizioni, come Gladio lo vuole la macchia, cioè anche Gladio come si chiama lì, Gladio, so, lo vuole la macchia, cioè appare e scompare per tutto il racconto, il buca fuori, poi, è un racconto fatto di apparizioni, no? Allora cosa succede? Che uno dice, bene, siamo in un paesino tranquillo dell'Appennino, no? Dice c'è una leggenda, la favola, no? C'è che il carabiniere con i capelli bianchi, tranquilli, eccetera, e poi uno si accorge che è tutt'altro che tranquillo quella questione. Cioè, ti fa toccare, magari con un linguaggio antiquato, come si dice, no? Usando anche, no? Di un linguaggio, adesso poi Pardini non direbbe antiquato, direbbe italiano, no? Ti fa toccare questa cosa qui, no? Questo è lo scopo del racconto, evidentemente. È giusto. Per esempio c'è una frase che non so se avete notato, perché appunto in un racconto, no? Allora non, il racconto naturalmente non, come genere, come è già stato detto, non gioca sulle lunghe distanze, no? Evidentemente, lasciate stare che questo sia anche un racconto particolarmente frantumato, sincopato, eccetera, però un racconto non può avere dei grandi movimenti, no? dei grandi inarcamenti di psicologici, eccetera, quindi bisogna stare attenti ai particolari in maniera ancora più acuta, no? Se a un certo punto Dice: in quel periodo acchiappatasse era un nome tosse e pelle, movimenti inoccolati come avesse gli arti legati con dei fili, che compare la marionetta, cioè altra figura non proprio così rappacificante la marionetta, no? E quando ci parlavo non sapevo mai quali fossero le parole giuste né l'espressione migliore per farmi intendere.